Quello di questa prima fase è un movimento religioso e contadino allo stesso tempo ed è ostile alla città. La seconda fase è quella invece che il cristianesimo comincia ad allargarsi, ad espandersi e dalla Palestina rurale finisce con estendersi alle città ellenistiche e quindi gli adepti di questa religione non sono più soltanto gli umili, non sono più soltanto i contadini o i pescatori, ma anche le classi agiate delle città, anche i cittadini. Inizia in questa fase il cosiddetto pluralismo paolino, che porta dei notevolissimi cambiamenti all'interno della religione cristiana. L'importanza di Paolo di Tarso è fondamentale nella diffusione del cristianesimo, che Paolo di Tarso non si limita a postulare la necessità di diffondere la fede cattolica fra i pagani, ma predica un messaggio che va al cuore della gente perché è un messaggio che punta alla sostanza. Egli cerca di scavalcare, di passare, di non osservare più tutti quei rituali, quell'insieme di regole, di prescrizioni che rientravano nella tradizione giudaica e che erano ostili o estranei alla cultura greco-romana. E erano fenomeni quali, per esempio, praticati tra i giudei, la circoncisione, oppure l'astinenza assoluta da alcuni cibi, il divieto per esempio di mangiare la carne di maiale, che invece era un genere alimentare molto importante, anzi fondamentale, per i romani. Ecco, questo pluralismo paolino non soltanto è importante perché scavalca, supera le regole e un insieme, una prassi che è quella propria dei grandi della grande gerarchia del Tempio, ma è importante perché vede e rinnova profondamente il ruolo delle donne, il ruolo degli ebrei convertiti, il ruolo degli elleni ostili al Tempio, il ruolo degli eretici. Eretico viene dal termine greco airesis, che significa scelta, opinione, ed erano ben visti da Paolo i portatori di nuove idee, proprio in virtù di questo pluralismo che è connaturato alla sua formazione culturale. Anche se più tardi gli eretici diventano una setta, diventano una vera e propria fazione che al cristianesimo si oppone, cercando di scardinarlo dall'interno e imporsi come nuovo modo di leggere, quello più vero e originale, di leggere le sacre scritture. Ora, un piccolo inciso. In questi anni, stiamo parlando circa di due secoli dalla scomparsa di Cristo, non è troppo agevole né troppo semplice parlare di cristianesimo come di una religione che si è riuscita ad organizzare, come una religione autonoma del tutto da quella ebraica. Distinguere i cristiani dai giudei sarà possibile soltanto grosso modo dal secondo secolo dopo Cristo, e la distinzione passa attraverso due fattori determinanti. Il primo è quello che immagino noto a tutti, è che nel Cristo, Gesù Cristo, i cristiani vedevano il Messia tanto atteso, era quel Messia atteso dalla religione ebraica, mentre invece gli ebrei tuttora lo aspettano, non considerarono Gesù Cristo il Messia e sono ancora in attesa della sua venuta. E l'altro elemento importante invece è quello dell'universalismo del cattolicesimo, perché dal secondo secolo in poi, quando si organizza distintamente come una religione altra, la Chiesa cattolica supera di gran lunga il giudaismo, che, con il quale era stato in concorrenza per ben 200 anime. La concorrenza in che senso? Una concorrenza finalizzata alla conquista delle anime pagane, quindi alla conversione, convertirsi o all'ebraismo o al cristianesimo. Ma alla fine il cristianesimo vince, soprattutto perché quello che porta avanti è un principio di carattere universale, è l'universalismo. Il cristianesimo predica l'uguaglianza di tutti gli uomini di fronte a Dio ed è un messaggio che non privilegia invece il popolo eletto, il popolo di Israele, che fa degli ebrei una, diciamo, variante di una visione di carattere nazionalistica, mentre invece quella cattolica è universalistica e si afferma. E l'universalismo è una diretta conseguenza delle tappe di cui vi sto parlando. La prima tappa è quella, appunto, che si rivolge agli umili, ai contadini, ai pescatori, agli uomini delle periferie e dei centri rurali, il cui consenso viene conquistato. Viene conquistato non il consenso politico, consenso nel senso di adesione a quella religione, si convertono, abbracciano quella fede e diventano dei pilastri di quella religione. Ma una volta che si è consolidato il cristianesimo all'interno di questo segmento sociale, per la sua ulteriore estensione si guarda altrove e dunque il movimento si comincia ad allargare dalle aree rurali alle città. Siamo alle prime, le piccole città ellenistiche, e siamo all'inglobamento anche della, chiamiamola, piccola borghesia, per comprenderci, i cittadini delle classi medie, delle classi un pochino più agiate. Successivamente un altro soggetto importante ha conquistato alla causa, sono gli eretici, sono coloro i quali non abbracciano pedisseguamente quella fede e tutte le norme che essa prevede, portano dei contributi in termini di novità e di diverse idee, vengono per questo incentivati da Paolo, che in questo modo dà un contributo grossissimo alla diffusione del cristianesimo. E poi da questo momento in poi c'è l'età in cui le divergenze dottrinali, sempre grazie all'insegnamento di Paolo di Tarso, le divergenze dottrinali non sono così importanti, sono tollerate e possono rientrare legittimamente all'interno di quel mondo dove c'è posto per tutti. È un mondo universale, c'è posto per tutti e tutti sono uguali. E quindi è importantissimo, perché questo allarga ulteriormente la platea del cristianesimo e dei cristiani. Gli eretici di cui abbiamo parlato poco fa sono coloro i quali, in relazione alle parole pronunciate da Cristo in croce e quello che poi fu il verbo diffuso dagli apostoli, ossia che l'uomo si sarebbe ricongiunto al Signore dopo che fosse registrata la fine del mondo, si immaginava che la fine del mondo sarebbe arrivata nell'arco di poco tempo, e in attesa della fine del mondo gli eretici sono, come dire, in attesa, sono i più importanti soggetti in attesa di questo cambiamento e della fine del mondo. A cosa dà vita questa convinzione? Quali atteggiamenti produce? Quali comportamenti sociali e religiosi generalizzati e diffusi produce la convinzione che si stia in prossimità della fine del mondo? Il primo è l'ascetismo, la rinuncia ai piaceri della vita. L'ascesi è un modo per rinsaldare, rafforzare lo spirito attraverso la svalutazione del corpo e della corporeità, e si raggiunge, si vive, si pratica l'ascesi attraverso dei sacrifici, attraverso delle rinunce, attraverso la mortificazione della carne. Gli asceti rinunciano ai piaceri e abbracciano questo stile di vita, ma nel 200, quando si prende atto che la fine del mondo non c'è stata, e allora si comincia a tornare alla vita normale, E una delle prime regole che vengono abbandonate è la regola della castità, che in forma assoluta resta valida soltanto per gli asceti dell'Egitto, della Siria, della Cappadocia. E poi, soltanto poi e lentamente con il tempo, la regola della castità assoluta diventa una regola per tutto il clero. Mentre invece per la comunità laica viene creata una morale attraverso la quale, e questo spero che non susciti dei sorrisini, su questo argomento sarà necessario andare, sul discorso del controllo delle coscienze attraverso il controllo della vita sessuale, mercé una morale piuttosto severa. Per la comunità laica viene creata una morale, proibito l'adulterio. La terza fase è quella che vede il cristianesimo associarsi direttamente al potere politico dell'impero, praticando in questo modo una rottura radicale con il passato. Non è più l'anti-impero, non è più il pilastro che critica e mette in discussione l'impero, comincia a diventare il pilastro che sostiene e rafforza l'impero. Se prima era proibito al cristiano, era proibito servire l'impero attraverso l'arruolamento, era proibito svolgere il servizio militare, adesso chi abbandona il servizio militare è scomunicato. E siamo già nel terzo secolo, siamo nel 314, siamo nell'epoca di Costantino e della legittimazione e del riconoscimento del cristianesimo. Prima il divieto di arruolarsi era legato ad un divieto assoluto di recare dolore agli altri, di fare del male agli altri. Adesso questo divieto viene meno e in determinate circostanze, per una causa nobile, è possibile, è legittimo e direi che in qualche momento diventa per il cristiano doveroso ricorrere anche all'offesa. Mentre voi ricordate l'insegnamento evangelico, quando ti danno uno schiaffo, porgi l'altra guancia. Non c'era la restituzione dello schiaffo dietro un'offesa o per legittima difesa. È un principio che non esiste e che subentra in questa fase quando si va consolidando come un vero potere politico, associandosi direttamente al potere dell'impero. Quella che è rappresentata dal cristianesimo è l'unica religione soggetta a un controllo organizzato gerarchicamente, a un controllo del clero. È l'unica religione che ha una struttura, addirittura un proprio apparato giuridico, ha un tribunale. E tutto questo è legato alla fase in cui la religione viene legittimata attraverso la conversione di Costantino. Ma la conversione dell'imperatore Costantino, per quanto noi probabilmente ricordiamo la storiella la comparsa in sogno di Costantino, la Croce Rossa, Enoch Signo Vinces, eccetera, eccetera. Ma la conversione di Costantino non è una conversione dovuta a una resipiscenza di carattere morale, un ripensamento, o di essere stato, come Paolo di Tarso, fulminato lungo la strada che porta a Damasco. Quella di Costantino è una conversione politica, è parte del suo programma di governo che si centra su un accentramento politico e sulla divisione fra le classi agiate e le classi umili, su cui cade il peso del sostentamento dell'impero e sugli umili. Uno dei motivi per cui i cristiani erano perseguitati dall'impero romano era dovuto al fatto che i cristiani teorizzavano e predicavano l'uguaglianza di tutti gli uomini e fra il campo spirituale e quello materiale la superiorità del campo del dato spirituale. Questo significava delegittimare la figura dell'imperatore e togliere sostanza al suo potere. Questo era uno dei motivi fondamentali per cui vengono perseguitati. E il programma di Costantino è intelligente politicamente, perché questa forza eversiva, anziché continuare ad essere combattuta e perseguitata, viene secondo la tecnica che i romani hanno ben appreso, viene romanizzata in qualche maniera. Costantino fa quello che hanno fatto i romani nei territori che conquistavano decenni e secoli prima, ossia mettere assieme la religione cristiana e quella pagana, o meglio, la religione pagana dei romani con le religioni dei luoghi che venivano conquistati. D'altra parte Costantino, quando regna, non vengono meno le costruzioni dei simboli religiosi, delle statue religiose, dei luoghi di preghiera del paganesimo, e convivono in un sincretismo molto molto strano, un po' problematico, che sta lì a testimoniare la politicità di questo impegno.